sta per andare in onda?
Leggiamo insieme. Rubrica di recensioni librarie.
Amici in ascolto, quest'oggi abbiamo il piacere di parlare con Francesca Rigotti, docente alla Facoltà di Comunicazione dell'Università della Svizzera Italiana. Grazie per essere in nostra compagnia.
Per carità.
Lei ha appena terminato una breve relazione nella sede della Facoltà Avventista di Teologia di Firenze, in cui ha presentato il libro Gola, i sette vizi capitali, edizione Il Mulino 2011, che lei ha appunto scritto. Questo tema della gola come peccato, come uno dei peccati più gravi, a noi sembra molto strano, no? Eppure Dante mette i golosi in un girone dell'inferno, insomma, quindi era ben chiaro il senso del peccato per quel che riguarda la gola?
Sì, ma pensi che questo è un aspetto che non abbiamo trattato nella conferenza perché appunto dovevo essere breve, ma la gola per lungo tempo è stata considerata il primo peccato, prima di essere soppiantata dalla superbia, perché sarebbe stato il peccato commesso da Adamo. Eva neanche c'entra, anche se fu lei a staccare la famosa mela e a porgerla al suo compagno, e all'interno vi fu una piccola diatriba tra coloro che importarono il pensiero dei vizi nella dottrina cristiana dall'Oriente, perché non, come ben sappiamo, il pensiero dei vizi e dei peccati non è presente nelle scritture. E quindi questi monaci orientali arrivano, portano delle influenze orientali sull'idea dei vizi, che sono questi spiriti del male che entrano attraverso i nostri buchi del corpo, quindi attraverso le orecchie, gli occhi, la bocca, il naso in particolare, e in quel momento la gola viene vista esattamente in una posizione ancora più rilevante, prima di essere, ripeto, soppiantata dalla superbia, per quando verrà adottata l'espressione agostiniana, la superbia è la madre di tutti i vizi, ma la gola è importante.
Ma il motivo qual è? È che era una società quella in cui c'era l'incubo della fame, in cui c'era l'ossessione della sopravvivenza anche proprio attraverso il cibo. Qual è il motivo per cui a noi sembra così difficile identificarci, no, in questo schema mentale?
Certo, ma noi abbiamo passato tutta una serie di trasformazioni e siamo diventati una società opulenta, ma lo siamo diventati da poco tempo, lo siamo diventati dalla Seconda Guerra Mondiale praticamente, mentre prima siamo stati fino a quel momento una società della scarsità, una società della carenza, una società anche della fame, ed è come se a un certo punto avessimo dovuto abbuffarci disperatamente. Insomma, al momento di avere a disposizione tutto questo cibo, di approfittarne e di farne anche un uso malsano, contemporaneamente deprivando la gola delle sue specificazioni come vizio e trasformandola da una parte in malattia, dall'altra in virtù.
In virtù, attraverso la gastronomia. Lei ha parlato di gastronomia, tra l'altro c'è anche una data precisa in cui, come dire, c'è una sorta di codificazione, no, di questo passaggio da vizio a virtù, vero?
Esattamente, la data precisa è il 1825, quando viene pubblicato da un gastronomo francese che si chiama Jean-Antoine Brillat-Savarin, questo nome meraviglioso.
Già un nome
che sembra una crema, sembra una cosa. Credo che forse ci sia anche qualche specialità che si chiami, non so, i Bignet-Savarin, non sono sicura, perché poi in realtà mi occupo di filosofia e non di culinaria, ma non importa. Ecco, quindi nel 1825, in questo testo che si chiama La fisiologia del gusto, avviene una codificazione, un riscatto del gusto, della preparazione del cibo, un riscatto di tipo culturale che trasforma tutto quello che è legato alla preparazione del cibo, dei piatti, delle pietanze, in una scienza, la scienza della gastronomia. Nomos è la legge, la disciplina, in greco il gaster è il ventre, e quindi questa disciplina del ventre nella quale avviene il passaggio dalla soddisfazione del bisogno alla soddisfazione del desiderio. Perché il bisogno è ovviamente presente in tutti gli uomini, perché se non si mangia si muore, è molto semplice, ma viene giustificato non soltanto l'assunzione di cibo per rimanere in vita, ma l'assunzione di cibo come soddisfazione di un piacere. Quindi il cibo buono, il cibo raffinato, il cibo non in grande quantità ovviamente, ma in quantità moderate, ma ben presentato, ben elaborato. È anche il momento in cui, per esempio, in Francia nascono i locali di ristorazione, nascono i ristoranti nel vero senso della parola, mentre prima esistevano sì trattorie, luoghi in cui uno si poteva fermare e rifocillare. Questa grande tradizione della ristorazione francese, tale per cui ancora oggi una famiglia media francese una volta alla settimana va al ristorante, cosa che noi non facciamo, andiamo da soli per lavoro oppure la sera a cena con gli amici, ma non è che la tutta la famigliola va e si precipita al ristorante come fanno i francesi, che hanno fatto di questa disciplina appunto un'arte e una virtù.
Ecco, tra l'altro nel corso della conferenza lei ha citato una serie di motivi per cui insomma quest'autore sostiene che si tratta di una virtù, la gastronomia, non di un vizio, perché ha anche una valenza di facilitazione della vita sociale, no?
Esattamente.
E devo dire la verità, in una società come la nostra, in cui si va al fast food, ha un fascino questo modo di presentare il cibo come qualche cosa che in realtà va ben al di là del nutrimento, no? Ma facilita proprio il senso, la soddisfazione della vita, ecco. Però mi sa che ci siamo allontanati anche da questo modo di vedere il cibo.
Sì, è curioso, perché io adesso pensavo proprio nel mondo greco, per esempio, c'è il banchetto, ma la teorizzazione filosofica avviene nel momento successivo, quindi quello del simposio, in cui si beve insieme, non si mangia insieme, come se il mangiare fosse ancora relegato nella sfera della materialità, e per salire alla spiritualità, infatti spirito è una parola gastronomica come è una parola di un altro contesto.
Noi oggi viviamo in una società che, pur avendo accolto questa idea della gastronomia come piacere, non come vizio, non come ghiottoneria, nello stesso tempo si è anche molto allontanata da questa...
Sì, si è allontanata, come diceva lei giustamente, col fast food, con queste forme di ristorazione che veloci e che sopprimono il momento conviviale, no? del banchettare insieme, senza anche di nuovo necessariamente abbuffarsi alla disperata, ma in ogni caso alternando la parola con il cibo. Questa è un'altra tematica che non è emersa oggi sempre per la brevità, ma che è fondamentale, perché all'interno di questo vizio noi abbiamo lo stesso organo che è la bocca, la lingua, nella quale entra il cibo ed esce la parola. E attenzione a non contaminare i due ambiti. Per esempio, tutta la logica del silenzio, tutta la regola del silenzio medievale durante il pasto dei monaci è strutturata intorno al fatto che non si debba verificare questa contaminazione. Quindi i monaci mangiano in silenzio mentre un altro monaco parla. Quindi la parola di Dio, dopo che ha mangiato già l'altro, il poverino, se non sarebbe stato a digiuno, ma così la parola non si contamina con la gravità del cibo. Sì. E questo è il motivo per cui si dice non parlare con la bocca piena. No?
Quindi c'è rimasto ancora qualcosa di
un antico atteggiamento nel quale mettere insieme queste due cose stride, perché una è la componente spirituale, mentale, l'altra componente della greve materialità.
Siete all'ascolto di Leggiamo Insieme. Io ricordo che stiamo parlando con la professoressa Francesca Rigotti, docente alla Facoltà di Comunicazione dell'Università della Svizzera Italiana e autrice del libro Gola, per la serie I Sette Vizi Capitali, edizione Il Mulino 2011, che ha svolto una breve relazione nella Facoltà Adventista di Teologia presentando proprio questo libro. Mi ha colpito il fatto che lei, a livello proprio di introduzione generale, ci ha parlato di una perdita del senso della colpa individuale. Magari questa colpa viene proiettata all'esterno in termini collettivi, la società, eccetera. Il tema della gola come peccato scompare, diciamo, nella società moderna, perché diventa semmai un disordine alimentare. Ecco.
Sì, diventa un disordine alimentare, non è più un disordine della volontà, non è più determinato dall'intervento della nostra volontà di non mangiare troppo, di non mangiare voracemente, di non mangiare parlando, ma diventa un vizio genetico. Questo all'interno di un discorso però più generale di deresponsabilizzazione, di decolpevolizzazione individuale, che a me sembra, ma non soltanto a me, ci sono studi importanti in questo senso, venire insieme al processo di secolarizzazione. Per esempio, prima della colpa ci si diceva che si viveva in società della vergogna. In che senso? Sempre il tema è quello morale di commettere un eccesso. Il peccato fondamentalmente per i greci antichi e per i cristiani è quello del troppo, no? Della hubris, del commettere un peccato all'interno dell'eccesso. Dopo la vergogna si è detto che era un sentimento arcaico, che era un sentimento legato agli altri, che non era profondo, e che sarebbe stato sostituito, che è stato sostituito dal sentimento di colpa individuale, che è più profondo e probabilmente più evoluto della vergogna, perché non si basa sul giudizio degli altri ma si basa sul giudizio di noi stessi. E infatti la colpa non è legata alla vista, al senso della vista. L'altro mi vede,
certo, uno può sentirsi in colpa anche se nessuno l'ha mai visto.
Attenzione, però c'è un altro senso, c'è l'udito. C'è, l'udito è metaforizzato, l'idea che ci sia una voce della coscienza. Io ascolto questa voce, non è più la vista, ma è l'ascolto, che sia Dio, che sia la mia anima, che sia il grillo parlante.
Senta, oggi diciamo l'udito è attraverso le intercettazioni telefoniche sostanzialmente, no? Però
anche la coscienza viene intercettata. Coscienza,
ma il senso della vergogna nel nostro paese esiste, ma non tanto a livello individuale. Ecco, questa è la cosa. Per voi svizzeri, quando ci guardate...
Io non sono svizzera, sono italiana.
Italiano, scusi. Allora, diciamo, per voi che lavorate in Svizzera, quando vedete appunto il nostro paese che si dibatte anche in problemi non solo tipo economico, ma anche in problemi morali, insomma, ecco, che cosa pensate? Questo faccio un piccolo inciso, ma insomma,
no, ma è fondamentale.
Si parla
comunque
dei vizi capitali.
Certo,
quindi.
Proprio questo fatto che si dice, che si è detto da parte di teorici, cioè che la vergogna era un sentimento arcaico, che non era più importante. Ecco, non è vero. Ma non è vero, ma bisognerebbe vergognarsi. Ecco, per tante cose la gente dovrebbe potersi vergognare e ne sarebbe tanto di guadagnato per tutti. Perché una persona che si vergogna, perlomeno vuol dire che ha capito che ha fatto qualcosa che non funzionava. Ecco, tant'è vero che ci sono stati scritti anche recenti anche in Italia sulla vergogna. È uscito un bel volume di Marco Belpoliti che si chiama proprio La Vergogna, e in questi giorni l'ho visto, ma non sono ancora riuscita a leggerlo, di Gabriella Tornaturi. Pare che anche lei abbia scritto qualche cosa sulla vergogna. Anche Gianrico Carofiglio ha scritto della vergogna. Come dire, tanta gente che dice basta far finta che la vergogna non serva a niente, che sia una cosa arcaica. No, anzi, vergogniamoci di brutto di quello che stiamo combinando.
Quindi, insomma, dovremmo cominciare a vergognarci.
Ecco, io poi ripeto, insegno a Svizzera, vivo in Germania, ma sono italiana e non dovrei essere io tanto che mi vergogno.
Però qualche volta
però
succede.
Però potrei aspettarmi che qualchedun altro si vergognasse.
Senta, torniamo alla gola.
Ecco, che
forse
è meglio.
Abbiamo detto disordine alimentare, quindi una sorta di deresponsabilizzazione, nel senso che non è più un peccato, no? Ma è un disordine. Però le conseguenze sono spesso gravissime.
Le conseguenze sono bulimia, anoressia, tutti i disturbi alimentari, e poi sono la cosiddetta globesity. La globesity è un termine, tra l'altro, che è stato coniato agli inizi degli anni 2000, insomma la svolta del secolo, per designare questo fenomeno che ormai investe il pianeta a portata globale. I più grassi del mondo, sa chi sono? I Maori della Nuova Zelanda, che erano queste persone meravigliose con le collane di fiori che cantavano, l'ukulele suonavano, e che hanno reagito a questi cibi molli grassi importati dall'Occidente, facendo sballare completamente il loro metabolismo e diventando persone assolutamente fuori dalla norma, non solo, ma che stanno male loro, perché il goloso, ripeto, non è un vizio come l'avarizia: lei mi presta i soldi e insomma soffre, io soffro, l'altra persona è investita dal vizio suo, mentre la gola investe fondamentalmente chi è goloso. E la cosa curiosa è che non solo il goloso grasso goloso, sempre che il grasso sia tale perché è goloso, perché abbiamo appena detto che no, perché è malato. Ma la persona con molta ciccia addosso sta male perché non trova i vestiti, sta male perché non trova la fidanzata, il fidanzato, sta male
perché poi si confronta con un modello sociale che è assolutamente incompatibile con quello che poi diventa la sua realtà anche corporea, insomma.
Ma incompatibile, ma perché vive all'interno di questo universo contraddittorio, ecco, che da una parte gli offre tutte le quantità possibili di cibo scadente.
Anzi, lo incoraggia,
certo, lo incoraggia a farne uso continuamente, anche questa cattiva educazione di proporre ai bambini le merendine. Ma per piacere mandiamogli il pane nero con una fetta di formaggio, come fanno in Bassa Sassonia, e non la merendina. Adesso mi diranno tutti i produttori di merendine, ma è gravissimo questo. E concediamogli le patatine fritte quando si va a fare la gita, oppure perché si va in occasione straordinaria, ma che la patatina o anche la Coca-Cola diventi una cosa che si fa due volte l'anno, tre volte l'anno, ma non la quotidianità di passeggiare.
Stavo pensando alla cioccolata svizzera in questo momento, che anche quella ha qualche cosa di...
E come io ho scritto nella postfazione a questo libro, che io non sono golosa, soprattutto non sono golosa di cioccolata, perché mi hanno messo quella copertina lì del libro così allettante, cioè una specie di gorgo di cioccolata. No, ecco,
va bene, allora quindi lei è assolta. Comunque il peccato di gola, chiamiamolo così, o il disordine alimentare, può diventare anche un peccato di tipo sociale, nel senso che viene sballato gli equilibri anche globali, ha un riflesso anche sul clima, il fatto di mangiare troppa carne, di avere troppo bestiame, insomma. Oppure penso, a proposito della cioccolata, di bambini che vanno a lavorare praticamente in uno stato di semischiavitù per le grandi ditte, diciamo, di produzione del cacao, della cioccolata, cioè c'è tutto un mondo dietro che forse non ce ne rendiamo neanche conto.
Sì, probabilmente è proprio questo, è un'interpretazione che potremmo dare contemporanea della globalizzazione, di una nuova interpretazione del vizio della gola come un vizio di avidità e di ingordigia, di per soddisfare le nostre passioni, i nostri desideri, i nostri piaceri, impoverire il mondo, come diceva giustamente lei con l'esempio dei bambini che vanno a raccogliere le bacche di cacao, e in nome di, ovviamente il colpevole è il consumismo, ma in nome di un soddisfacimento di bisogni che non sono reali, che vengono trasformati in di desideri che vengono trasformati in bisogni, cioè il discorso contrario rispetto alla trasformazione del bisogno in desiderio che si ha nel riscatto di un certo tipo di ascetismo medievale nel quale non ci riconosciamo più. Ma
cioè abbiamo esagerato, insomma.
Abbiamo esagerato nell'altro senso e abbiamo fatto diventare quello che è un desiderio, un piacere, una passione, un bisogno, e in nome di questo bisogno soffochiamo il pianeta, come lei giustamente detto, e non lo ripeto.
Allora, noi ringraziamo davvero Francesca Rigotti, docente alla Facoltà di Comunicazione dell'Università della Svizzera Italiana, autrice del libro Gola, per la serie Sette Vizi Capitali, Il Mulino, 2011. Grazie davvero, professoressa.
Grazie a voi.
Avete ascoltato?
Leggiamo insieme. Rubrica di recensioni librarie. Heaven.